Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
In collegamento Pier Giorgio Odifreddi, matematico e scrittore, sempre collegato padre Paolo Carlin, esorcista e teologo morale. Voglio cominciare da lei, padre Carlin, perché si parla in questa storia di sette, di esorcismi, di demonio da scacciare. E la domanda devo farla a lei. Il diavolo esiste? Esiste davvero?
Il diavolo esiste, certo che esiste, è una realtà spirituale personale, come dice anche San Paolo VI, ma tutti i documenti della Chiesa. La Chiesa, per parlare del demonio, ne ha fatto esperienza nei secoli e saggiamente lo definisce quello che è: uno spirito, un angelo, un essere incorporeo, puro spirito, e quindi come tale è perverso, pervertitore. È cattivo, è lui.
E se esiste il demonio, quindi esistono anche persone possedute dal diavolo?
Esistono persone che, a causa di scelte fatte o per altri motivi che è lunga adesso da spiegare, la realtà personale, della corporea della persona, è presa in modo dispotico e autoritario dal demonio, al di là della volontà della persona stessa.
Tra un po' nel nostro studio avremo due persone che hanno avuto a che fare con il demonio. Odifreddi, è d'accordo con padre Carlini, il demonio esiste?
Ma esistono sicuramente gli indemoniati, ma certamente non il demonio. Cioè, questo è un modo veramente arcaico, anacronistico di guardare a quello che succede nella mente della gente. Certo che c'è gente che ha la testa fuori posto, ma questo non significa che ci sono degli spiriti che poi prendono possesso di queste persone. Tra l'altro, quello che abbiamo appena sentito è quasi una posizione eretica della Chiesa, perché è una posizione manichea, cioè che crede che ci siano le forze del bene e le forze del male, che è la posizione che aveva Sant'Agostino, ma prima di convertirsi poi al cristianesimo, al cattolicesimo. Oggi, in teoria, la teoria, no? Dovrebbe essere che il male è semplicemente la mancanza del bene, qualcosa che manca, no? Mm-hmm. Mentre invece, quando uno pensa che ci sia effettivamente il male che esiste nel mondo, secondo me, insomma, già rivela.
Allora, padre Carlin scuote la testa, però io non voglio fare qui, almeno in questo momento, una disquisizione teologica. Ne parliamo magari dopo. Brindani, una sintesi di queste due posizioni che sono agli antipodi.
Tu hai messo di fronte un esorcista con il professor Odifreddi, che è il più noto, forse, come dire, nemico della Chiesa, se vogliamo chiamarlo così. Perché la tua è una domanda, alla fine...
Però ha scritto un libro con Ratzinger, per cui,
certo. Alla fine la tua è una domanda senza risposta, perché se uno crede, ovviamente un cattolico credente deve per forza credere all'esistenza di Dio e quindi anche all'esistenza del diavolo. Chi non crede, crede all'invenzione di Dio e all'invenzione, come dire, di pari passo del diavolo. Il problema è che c'è il 99% dei cattolici e dei credenti praticanti che credono che esista il diavolo, ma non succede niente. Il problema è quell'1%, lo 0,1%, che invece subisce da questa credenza cose come quelle che abbiamo visto a Palermo.
Lasciami! È stato l'esorcista più famoso del mondo.
Dove c'è del male c'è sempre il demonio che suggerisce.
Padre Gabriele Amort è passato alla storia perché avrebbe affrontato il demonio in tutte le sue forme.
Stavo esorcizzando una ragazza, una moglie, una sposa. Quel giorno ero con un altro esorcista molto più in gamba di me, anche lui passionista, allievo di padre Candido come me, alla fine sembrava proprio libera. Oh, pianti di commozione, abbracci, salti di felicità.
Nato a Modena nel 1925, scomparso 7 anni fa, per molti è stato un punto di riferimento, per altri solamente un sacerdote alla ricerca di popolarità.
Roba che mi hanno sputato dei posseduti durante gli esorcismi, catene di ferro, chiodi.
Di legioni, Francesco, noi pensiamo ad un esercito, cioè quante persone?
Allora, la legione, Satana fa riferimento alla legione romana che è di circa 2000 uomini.
Wow.
Però non è questo il punto. Quando si tratta di una legione avviene una sofferenza fisica incredibile, cioè io ho subito delle torture. Infatti una legione o due legioni non è un problema del sacerdote che pregava su di me, ma io subivo quelle sofferenze.
Posso fare una domanda così? Faccio l'avvocato del diavolo, mi permetta la... Chi ride?
Ridiamo un po'. Ma, Dio, il diavolo.
Ma non potevano essere allucinazioni?
No, non sono allucinazioni, perché c'erano dei comportamenti, c'era una voce, i movimenti del corpo... Sono stati valutati dinanzi allo psicologo, allo psichiatra, l'esorcista che mi riceveva aveva un'equipe, cioè loro hanno fatto una valutazione, non è così una improvvisazione.
Carlin, padre Carlin, il racconto di Francesco le sembra inseribile in un contesto di esorcismo, di un contesto di diavolo che possiede un'anima?
È una delle cause, l'ha appena detta lui, quando si entra in un rito satanico, che quindi chiaramente vuol dire che c'è qualcuno che crede in Satana, e si beve qualcosa che è stato prodotto per tale rito, questo è il mezzo per cui il maligno ha la possibilità di entrare nell'anima della persona.
Quindi lei, però, ha visto episodi e casi come quello di Francesco?
Sì, anche di diverso tipo e anche, posso dire, anche di peggio. Però
tipo?
Devo dire questo.
Tipo?
Attenzione perché, aspetti, mi permetta.
Prego.
Cioè, non è che il demonio è onnipotente e può fare quello che vuole, entrare da chi vuole. Non è così che funziona. La causa è o una scelta dell'uomo, anche inconsapevole, come nel caso del signor Vajasuso, oppure per scelte personali. Altre cose che lei mi chiede, siamo nello spettacolo, ma non è questo il
No, ma non vogliamo far spettacolo, padre Carlin, vogliamo provare a capire.
La realtà di Dio, la realtà di Satana, angelo ribelle, quindi creatura che si vuol mettere contro il creatore, il suo creatore, perché l'ha creato buono, è diventato superbo, è diventato cattivo, in realtà sono due realtà che restano, che ci si creda o non ci si creda.
Odifreddi, il vero avvocato del diavolo in questo caso è lei, cioè, quindi vengo da lei. Questo racconto di Francesco, che in qualche modo è stato bollinato, vidimato da padre Carlin, invece a lei cosa suscita?
Ma guardi, io le posso dire che ho avuto anch'io l'asma bronchiale da bambino, mi è passata nell'adolescenza senza nessun problema, no? Quindi anzitutto non era incurabile, no? E poi non c'è bisogno del diavolo. Io quello che vorrei dire però, padre Carlin non lo conosco, però ho conosciuto, non dico bene, però più volte ho incontrato padre Amort in varie trasmissioni. Io onestamente non ci vedo molta differenza tra i discorsi che fa uno che dice di essere indemoniato e i discorsi esattamente uguali e contrari che fa un esorcista, perché tutti e due credono nelle stesse cose, tutti e due credono nell'esistenza del demonio, e anche quelli che non fanno questi discorsi, quando credono all'esistenza di Dio, in realtà stanno parlando dell'aldilà con una sicurezza e una sicurezza.
No, ma non è così, dice, non è così.
Fanno così le cose.
No.
Sono diverse.
Allora Francesco, un attimo, vengo da lei tra un attimo. Però...
Buonasera, sì.
Velocissimo, solo una domanda. Andiamo a livello razionale, lasciamo stare la fede.
Sì.
Mi si spieghi come fa una malattia fisica a guarire per mezzo di una preghiera invocando nel nome di Gesù l'intervento di Dio?
La domanda non è assolutamente peregrina o di freddi, qui ha ragione padre Carlin, cioè, qui c'è una malattia che è guarita soltanto grazie all'intervento dell'esorcismo.
Ma quelle non sono malattie, sono malattie psichiatriche naturalmente, cioè è ovvio, no? Magari se uno sa come fare con certe persone, no? Le calme, eccetera.
Cioè lei dice che sono psicosomatiche? Cioè Francesco soffriva di una malattia psicosomatica?
Cioè, a meno che uno creda all'esistenza dell'aldilà, no, non possono altro che essere cose che stanno dentro la testa.
Beh,
no?
Però evidentemente stiamo parlando di questo. Tornare da lei, com'è possibile che la gente pensi, si affidi a un guaritore credendo che possa, col sovrannaturale, guarire quelle che sono delle malattie che sono gravissime?
Guardi, non si possono giudicare le persone, però i comportamenti, questo sì, te lo dico da teologo morale. Allora, questi comportamenti vengono innanzitutto da una ormai assodata in questi ultimi tempi difficoltà ad accettare la malattia, la difficoltà della vita. Quindi l'altro elemento che manca sono i criteri oggettivi. E cosa intendo per criterio oggettivo? Un criterio infallibile. Questo può essere solo ascoltare Cristo nel Vangelo, imparare quei criteri di scelta, comportamenti e stile che nel parlare e nel fare Gesù ci insegna, proprio per discernere le situazioni e le persone. Quando andiamo da queste persone siamo spinti da criteri soggettivi, quindi per disperazione, per fatica, per stanchezza, per confusione. E quando queste persone hanno il famoso fenomeno love bombing, che danno una bomba di comprensione, di accoglienza, diventano credibili. Ma guardi, anche il fenomeno, abbiamo detto, dei cartomanti, dei maghi, eccetera,
eh sì,
dei sensitivi e medium, dietro si parano con immagini sacre,
sì, sì,
statue di madonne, crocifissi, vari santi, per essere credibili.
Per essere,
capite,
credibili, per creare un contesto che possa essere credibile.
Capite? Credibile,
o
esatto, ma siamo fuori da quello che è l'aiuto specifico.
O di freddi, si rimane senza parole.
È divertente che uno dica che queste persone non sono credibili e che però le stesse storie raccontate invece in maniera ufficiale lo diventano. È la Chiesa che fomenta quest'idea, no, che ci sono i miracoli, che c'è l'aldilà,
no,
che
no,
c'è Dio, che c'è il diavolo. Solo che lo fa, in grande stile. Andare a Lourdes non è la stessa cosa.
Ma c'è un gabinete medicale a Lourdes, professore, dai. Professore.
Ma diamine, ma è la stessa cosa. Sono due fenomeni che sono uno complementare con l'altro. Sono,
non confondiamo. Facce.
L'accusa è forte, quella di Odi Freddi.
Professore, lo sa, è sempre apprezzabile il professore, però a Lourdes le sa, professore, che c'è un gabinetto medicale dove c'è un illustre primario, tra l'altro italiano, che lo dirige più volte ha confermato che su migliaia, forse diremo milioni, di presunte guarigioni, soltanto una settantina o una novantina, non ricordo
66,
bene.
66, appunto,
esatto,
su 200 milioni di persone che sono andate.
E basterebbe uno, professore, uno
no,
solo.
No, ma voglio dire che quello è un business, però. 200 milioni di persone che vanno, ogni tanto si dà il contantino a uno a dire abbiamo fatto il miracolo, no? Eppure in realtà su quello la Chiesa
è un business, anche i maghi, cartomanti,
ovunque,
un business.
No?
Io però volevo tornare...
È soltanto fatta in grande stile, no?
Beh, dai. Io volevo tornare alle cose...